Geografie sommerse, un viaggio tra luoghi invisibili e comunità dimenticate, territori ai margini del mondo raccontati da chi li ha studiati, attraversati e vissuti. In onda le voci di chi di solito voce non ne ha, voci intrecciate alla musica che abita queste geografie nascoste. Oggi in studio c'è Lorenzo D'Angelo, antropologo e docente alla Sapienza di Roma, e con lui parliamo delle miniere della Sierra Leone. Buongiorno Lorenzo, ben trovato.
Buongiorno Lisma, grazie tante per questo invito, è un piacere partecipare a questa trasmissione.
Allora, Sierra Leone, non parliamo di luoghi turistici, ovviamente lo si intuisce dalla parola miniere, parliamo invece di miniere artigianali, che sono stati un tuo luogo di studio. Tu sei andato in Sierra Leone, intanto anzi raccontaci come ci sei arrivato, qual è stato il tuo percorso, anche molto banalmente, molto pratico, come hai fatto a fare del lavoro di campo, lavoro antropologico, quindi appunto nel luogo, con le persone sul campo, come ti sei avvicinato a queste realtà?
Diciamo che il mio primo contatto con la Sierra Leone è giunto quando nel 2006 ho iniziato un dottorato di ricerca all'Università di Milano Bicocca e volevo portare avanti una riflessione che avevo già iniziato qualche anno prima sulle forme di violenza e le geografie della sofferenza che accomunano tanti percorsi migratori, anche tra cui quelli che arrivano anche in Italia. Per cui avevo conosciuto a Milano, la città in cui vivevo, o meglio, a Sesto San Giovanni, la città in cui vivevo, la storia di alcuni migranti e chiedenti asilo politico, e volevo ricostruire un sorta di percorso a ritroso andando a cercare le aree, le zone, i paesi di provenienza di alcuni di questi richiedenti asilo, e mi ero focalizzato su alcune storie in modo particolare che mi avevano portato avvicinato all'Africa occidentale. Per farla breve, una serie di contatti, di casualità mi hanno portato in maniera specifica a concentrarmi sulla Liberia e sulla Sierra Leone, e poi in maniera ancora più specifica sulla Sierra Leone perché avevo dei contatti tramite il mio relatore di tesi che conosceva un ONG che lavorava, operava, italiana, che lavorava in Sierra Leone. In questo modo sono arrivato nel paese, ho cominciato la mia ricerca e appena sono arrivato in Sierra Leone sono rimasto catturato da queste immagini particolari, per me sconvolgenti. Io abituato a un paesaggio urbano fatto di città e asfalto, ritrovarmi nella regione che poi ho scoperto essere la regione mineraria più ricca del paese, la Sierra Leone, trovarmi di fronte a queste miniere alluvionali dove le persone con setacci, pale, raccolgono, scavano e cercano pietre preziose. Questo per me è stato uno sconvolgimento ben gradito e benvenuto rispetto al mio percorso, alle mie idee di partenza, per cui ho trasformato, riadattato il mio progetto iniziale e ho deciso di concentrarmi su questa realtà di campo etnografica. E così poi è cominciata la mia ricerca in Sierra Leone, è iniziata nel 2007 di fatto, e l'ho portata avanti sul campo fino al 2016, cercando di andare a visitare questo paese ogni volta che mi era possibile. Dopo il 2016 si sono intromessi altri campi, altri percorsi di ricerca, per cui non sono più riuscito a tornare in Sierra Leone, mio malgrado. Però ho comunque tenuto sempre un rapporto anche di scientifico e anche con per così dire anche personale, con persone che ho conosciuto e con cui sono rimasto in contatto fin dai miei primi campi di ricerca. Il primo campo non si scorda mai, per così certo. dire, è una sorta di primo amore che rimane fisso, impresso anche nelle mie esperienze, mi ha formato tantissimo la ricerca in Sierra Leone. È stato un campo molto difficile, posso dirlo anche a posteriori, ora che ho fatto anche esperienze di campo in altri paesi dell'Africa orientale, tra cui Uganda e Tanzania. Devo dire che la Sierra Leone è stata una prova del fuoco per un antropologo giovane, relativamente giovane e inesperto come me all'epoca, è una realtà molto formativa in cui mi ha messo di fronte anche a me stesso, oltre che alla possibilità, alla capacità di capire, comprendere, analizzare una realtà che strabordava dalle mie capacità anche di comprensione, cioè, tentativo di catturare quello che stava succedendo o mi si mostrava di fronte ai miei occhi.
Ecco, a proposito di occhi, io ho davanti, non ci sono mai stato, ma ho davanti delle immagini delle miniere alluvionali della Sierra Leone a cui facevi riferimento. Le definisci, o comunque insomma vengono definite miniere artigianali. Cosa significa? Cosa differenzia le miniere artigianali da quelle industriali? Insomma, sappiamo che molte società europee, anche italiane, insomma, sfruttano a livello industriale questi paesi per le loro materie prime, per le loro miniere, per ciò che nasconde il sottosuolo. Artigianale cosa significa, come dicevi tu? Cioè persone da sole che vanno lì con un setaccio e sperano di trovare delle cose.
Sì, un po' tautologicamente la definizione di artigianale si rifà al fatto che questi minatori utilizzano tecnologie artigianali. Tecnologia artigianale si intende strumenti che non impiegano, implicano l'utilizzo della manodopera, e per cui strumenti semplici, relativamente semplici o apparentemente semplici, come pale, secchi, setacci, che possono essere azionati dalla forza umana. Momento in cui subentrano macchinari automatizzati o semi-automatizzati, allora quello si passa, cambia il livello di scala e si passa per esempio a una scala piccola o media, e poi su larga scala invece implica invece l'impiego, l'utilizzo di manodopera specializzata, di macchinari ad alto capitale, di larga scala appunto. E la peculiarità dei diamanti della Sierra Leone è che questi diamanti sono appunto, come tu hai detto, sottolineato, alluvionali, cioè sono diamanti che si trovano sparpagliati, per così dire, nel sottosuolo. Non c'è una logica facilmente intuibile che può permettere ai minatori di individuare, scoprire dove si trovano i diamanti, per cui si va anche un po' con un senso di intuito, di esperienze, di conoscenze accumulate di generazione in generazione, mentre le miniere su larga scala tendenzialmente si concentrano su quelli che sono i depositi più sicuri, e quei depositi più sicuri sono quelli che sono contenuti, sono quelli di tipo roccioso, come la kimberlite. Questo è il momento in cui un geologo o un compagnia mineraria individua un deposito di kimberlite e sa con un certo grado di certezza che quel condotto kimberlitico contiene una certa quantità di diamanti.
Qua invece, insomma, si va un po' alla spera in Dio, per dirla tagliata con l'accetta.
Sì, tagliato molto con l'accetta, nel senso che forse prendendo questa espressione italiana, sperando in Dio, in effetti c'è un agganciamento anche con lo spirituale, con il divino. Molti dei minatori con cui mi sono relazionato io intrecciavano le loro esperienze pratiche e lavorative con una cosmologia morale e di senso simbolico che li portava a, per esempio, a pregare Dio che li aiutasse a trovare i diamanti, che sono pietre difficili da trovare, sono rare, e quando anche se li si trova non è detto che siano pietre di valore, perché può essere magari pietre molto piccole o danneggiate dall'azione geologica di migliaia e milioni di anni, per cui si prega Dio, si prega e si chiede che Dio li guidi o che li protegga, perché comunque è anche un lavoro che presenta dei rischi, soprattutto quando si scava in profondità o quando si rischia di per esempio invece quando si va sott'acqua, perché poi i diamanti possono essere trovati anche nei letti di fiumi. Allora in quel caso lì i minatori si attrezzano in qualche modo, in maniera anche molto ingegnose, per scavare nei fondali dei fiumi e sperando che non succedano degli incidenti, che possono essere anche peraltro frequenti comunque in certe condizioni lavorative quasi estreme.
Senti, ti fermo un attimo per capire invece proprio la geografia. Queste miniere dove si trovano? Nel senso, sono in luoghi difficilmente raggiungibili, sono isolate, sono sparse lungo il tutto il territorio o si concentrano in certe parti, insomma, visivamente come le troviamo? Cioè, ci devi andare apposta per trovarle, non sono luoghi dove si passa, di passaggio?
Sì, come posso risponderti? Nel senso che le miniere di diamanti da Sierra Leone si concentrano prevalentemente lungo la vallata del Siwa River, che è il più lungo fiume della Sierra Leone. Questo Siwa River comincia dalla regione del Kono, che è un distretto della Sierra Leone a oriente, nella zona orientale del paese, dove si concentrano i principali depositi di diamanti. Il Siwa River, nel corso di migliaia di anni, ha eroso i condotti kimberlitici che contengono i diamanti e ha sparpagliato questi diamanti lungo la sua vallata. Non solo, ma siccome i fiumi sono anche agenti in un qualche modo mutevoli, che mutano i loro percorsi, trasportando con sé i diamanti, li hanno sparpagliato lungo questa vallata, la vallata che il fiume stesso ha creato, e modificando il proprio percorso, quindi ha nascosto, per così dire, le pietre preziose, rendendo poi difficili per i minatori contemporanei a recuperarli. Quindi sì, questa è un po' la geografia. Tu arrivando, io ricordo quando sono arrivato nel distretto di Kono la prima volta, è impossibile non vederle, nel senso che sono ovunque erano ovunque queste miniere. Sono un'attività che ormai ha impegnato tantissime persone per generazioni. Tieni presente che i diamanti sono stati scoperti in Sierra Leone nel 1930 e da allora l'attività è stata pressoché continua, per cui il paesaggio è stato profondamente trasformato da questa azione estrattiva condotta a vari livelli, sia artigianale che di larga scala. Per cui quando arrivi nelle regioni minerarie come quella del Kono, è difficile non vederle, ecco, mettiamolo in questi termini qui.
Allora, fermiamoci un attimo
accessibili, ecco.
Sulla sì. Geografia, fermiamoci un attimo, iniziamo anche sì. Ad ascoltare la musica che gira da quelle parti, perché ovviamente, come in tutti i luoghi del mondo, anche nei luoghi di sfruttamento o miseria, o insomma, chiamiamola precarietà, c'è sempre spazio per la musica, e la musica serve anche a raccontare e far parlare questi luoghi. Tu mi hai proposto quattro canzoni. La prima che mandiamo è Famous Scraps and His Band, The Cost of Living. Che cos'è? Perché l'hai scelta?
Allora, ho scelto questa canzone, ero un po' indeciso se proporti un'altra canzone di Calendar, che è un altro musicista, cantante sieraleonese degli anni 30, 40, 50, soprattutto anni 40-50 in realtà. E hanno questa caratteristica, sono due musicisti molto famosi negli anni 40-50 in Sierra Leone, soprattutto a Freetown. Ho pensato di proporti questa canzone, anche agli ascoltatori questa canzone, perché ci riporta dentro un'atmosfera che è quella degli anni 40-50 della Sierra Leone, un momento storico importante, che io poi ho anche studiato molto a fondo, che ci restituisce anche uno spaccato di quella vita, perché queste canzoni spesso raccontano la vita quotidiana, ripetono o raccontano stati d'animo, e questo, secondo me, questo Cost of Living ci restituisce le preoccupazioni di tante persone che vedono il costo della vita crescere. E perché vedono il costo della vita crescere? Oggi noi lo possiamo dire perché sono gli anni anche in cui si cominciano a sentire gli effetti di un'economia agricola prima, della scoperta dei minerali in Sierra Leone, che gradualmente diventa sempre più un'economia orientata verso l'esportazione. La Sierra Leone era una colonia e protettorato dell'impero britannico, e non a caso i depositi di diamanti, ma non solo di diamanti, anche di altri minerali, furono scoperti dai geologi inglesi che volevano mettere a frutto in qualche modo questo possedimento e valorizzare, per usare virgolettando questa parola, l'economia locale. Però questa valorizzazione, questa scoperta di minerali inietta del denaro, anche contante, e questo crea delle dinamiche che portano anche a far crescere l'inflazione. Quindi sentiamo la gente di Freetown, che è la capitale della Sierra Leone, lamentarsi del costo della vita. Per questo vi proponevo questa canzone, perché ci avvicinava un pochino a un'atmosfera di quegli anni, che forse può essere utile per tenerla come uno sfondo da cui partire.
Allora sentiamole insieme, eccola qua.
Cost of living is so high, that is cheaper now for to die. Our country is in doom, our races are dying from starvation and want. For my years, life was cheaper. The cost of living was so very cheap, but now it's sad. And it's killing too, cause of living is killing me. I remember in 1932, life was very easy, everything was very cheap. One could live on only sixpence, now a pound a day would do, because cost of living is killing me. For my years, life was cheaper. The cost of living was so very cheap, but now it's sad and it's killing too.
Allora, The Cost of Living is Killing Me, racconta, canta questa canzone. Come ci diceva poco fa Lorenzo, un cambiamento nel costo della vita che è arrivato da un cambiamento totale dell'economia in Sierra Leone a un certo punto. E torniamo a parlare di miniere. Volevi aggiungere qualcosa sul pezzo, Lorenzo?
Sì, volevo dirti, farvi notare che queste canzoni sono in crio, che è la lingua vernacolare della Sierra Leone. Il crio è una lingua che contiene molti elementi dell'inglese, per questo che è anche facilmente riconoscibile, ascoltabile anche da chi non conosce il crio, anche se ha una sua grammatica, una sua lingua. E il crio fa riferimento a una comunità, che è quella creola, che è composta da persone di generazioni di migranti, alcuni dei quali ex schiavi liberati dalle piantagioni in cui erano stati schiavizzati durante la tratta atlantica. Freetown è la città libera, Freetown, che ci ricorda come Sierra Leone nasca da questo progetto filantropico, un po', anzi decisamente paternalistico, di restituire a questi schiavi liberati una patria in Africa. Per cui creola, perché in questa città si mescolano, adesso senza entrare troppo nei dettagli, popolazioni provenienti da regioni diverse dell'Africa, del continente africano, ma anche dai Caraibi. E questi, infatti, in queste musiche si sente anche un po'
un
tono caraibico, il calipso e tante altre influenze musicali di quegli anni, la musica di quegli anni. Anni 40 e 50 sono anche gli anni in cui comincia la Diamond Rush. La Diamond Rush si intende quella specie di Klondike, la corsa loro, un po' corrispettiva della corsa loro americana. Negli anni 40 e 50 arrivano migranti da tante regioni dell'Africa occidentale che sono venute a conoscenza dell'esistenza delle miniere di diamanti in Sierra Leone. Un immaginario di ricchezza che attira tanti giovani che cercano nelle miniere di diamante la possibilità di emanciparsi anche dalle reti sociali, magari anche di tipo semischiavile o comunque stringenti, per cui le miniere di diamante diventano per tanti giovani in quegli anni una possibilità di emancipazione sociale ed economica e di raggiungimento di un'indipendenza, una crescita personale, ecco, e familiare.
Ti volevo chiedere, infatti, sì. Oggi tu parli di catene, del fatto che queste miniere di diamanti, scavare queste miniere di diamanti è una catena di lavoro, ma anche una catena di relazioni, obblighi e speranze.
Esatto.
Chi è che fa parte di questa catena? Sono, e poi raccontaci anche questa catena, sono gli ultimi, nel senso sono quegli invisibili, sono gli sfruttati che vedono lì un'ultima speranza, un'ultima spiaggia, o sono anche degli avventurieri, gente che dice io ci provo, che magari mollano altri tipi di lavoro, magari anche normali, oppure proprio un ricettacolo di chi è disperato e cerca lì la sua ultima speranza?
Ma è una catena estesa, ramificata, che attraversa sia situazioni di difficoltà estrema, di vulnerabilità sociale ed economica, ma anche intercetta categorie o fasce sociali che non sono necessariamente in difficoltà, e questo in qualche modo la struttura dell'organizzazione sociale mineraria riflette anche quella della società sierraleonese nel senso più ampio, per cui nella manodopera quella che è la manodopera di fatto è costituita da magari giovani non hanno potuto continuare gli studi o che non hanno, sono in difficoltà economica, ma queste squadre di lavoratori spesso sono finanziate, supportate da piccoli capi che provvedono garantendo sostentamento economico o alimentare anche nelle momenti in cui non si sta scavando, e magari si scava per mesi fino a quando si trova qualcosa da vendere, da ricavare e poi da vendere. E quindi poi ci sono anche i commercianti di diamanti che a loro volta possono supportare altri piccoli capi che a loro volta supportano le altre squadre di lavoro, quindi è una catena complessa. Io nei miei lavori che ho dedicato a questo paese, a questa attività estrattiva, mostro anche come questa catena di relazioni umane in realtà va al di là dell'umano e coinvolge anche entità spirituali che in un qualche modo sono chiamate in causa anche nell'attività estrattiva, perché alcuni minatori, per esempio, con cui mi capitò di parlare, mi riferivano della presenza di entità spirituali invisibili, i cosiddetti jinn, che sono entità spirituali a cui fanno riferimento le comunità di fedeli musulmane. E entità con quelle quali è necessario in qualche modo relazionarsi, perché in una cosmologia condivisa da alcuni minatori questi jinn sono i proprietari, i possessori dei diamanti ed è ad essi che bisogna rivolgersi in un qualche modo per ottenere le pietre preziose. Lo si fa come? Lo si può fare rivolgendosi direttamente ad essi, magari facendo un piccolo sacrificio rituale, oppure pregando Dio che interceda per far sì che i jinn diano i diamanti che sono nascosti, che tengono nascosti e li rendono invisibili agli occhi degli umani.
Ma sono condivise, sono condivise queste pratiche culturali, o c'è chi invece le ostacola o dividono, insomma?
Sì, è complessa la questione, perché c'è chi, diciamo, in qualche modo fa proprio e sposa questa cosmologia, e altri che invece ritengono sbagliata, e altri che considerano superstizioni. Le cose si intrecciano in maniera molto complessa e ambivalente, e su questo, anche questo, ho cercato di dedicare un po' del mio lavoro, proprio perché insomma, è chiaro che queste cosmologie hanno una storia in cui si diventano simboli e significati di lungo termine, che possono essere solo compresi se uno tiene a mente la complessa storia di disuguaglianza, di sofferenza e anche di resistenza che accomuna tante delle persone, delle generazioni passate di sierraleonesi.
Ecco, a proposito, lo dico per chi ascolta e magari vuole leggersi qualcosa, c'è un tuo libro intitolato Diamanti, pratiche e stereotipi dell'estrazione mineraria in Sierra Leone, si trova anche online facilmente, quindi insomma se siete incuriositi andatelo a cercare. Ci ascoltiamo un altro pezzo musicale prima di andare avanti, si chiama Soda Soap e non ho idea di che cosa sia, dimmelo tu.
Soda Soap è il sapone da bucato che di solito si viene utilizzato appunto per lavare i vestiti, ma che in condizioni di difficoltà diventa anche un unico modo per lavarsi e poter mantenere la propria igiene personale. È una canzone scritta alla fine degli anni 90 da un gruppo di sierraleonesi che era stato anche rifugiato durante la guerra civile, che c'è stata tra il 1991 e il 2002 in Sierra Leone, legata appunto anche ai cosiddetti Blood Diamonds, ma su questo poi magari ci ritorniamo perché è una questione altra anche questa complessa. E questo gruppo musicale fatto anche di rifugiati della guerra civile si riunisce e scrivono questa canzone, e che racconta un po' delle difficoltà, delle sofferenze, e con una certa anche ironia, perché il testo è pieno di sottili ironie sul fatto che quando si è in tempi di pace si è schizzinosi, si fa gli schizzinosi, mai userei il soda soap, il sapone da bucato, perché mi dà prurito e mi dà fastidio alla pelle, ma quando non c'è altro bisogna anche accontentarsi. Ed è in questo contesto che va collocata Soda Soap, c'è questo sfondo di un paese, di una popolazione, di gente che ha visto la guerra, l'ha visto coi propri occhi, ha visto morire persone, ha sofferto e conosce le estreme condizioni a cui può portare una tale situazione.
Di cui ovviamente Soda Soap è la parte più leggera, ma rappresentativa, simbolica.
È la parte più leggera, è uno spirito sierraleonese di piccoli dettagli, di raccontare storie profonde e che riflettono e a volte anche grosse drammaticità.
Eccola qua, Soda Soap.
Say they know they want sweet soda soap. Some people that mean they bluff. Say they know they want sweet soda soap. Soda soap they put them close. It they give them crawl. Some people that mean they bluff. Say they know they want sweet soda soap. Some people that mean they bluff. Say they know they want sweet soda soap. Soda soap they put them close. It they give them crawl. Small money, woulda they want Rexona, woulda they want Sarah soap, woulda they want sweet lock soap, woulda they want sweet imperial gold.
So sad so.
But the country don't ban a neck I de so mama. But the country don't ban a neck I de so papa. Everybody don't turn up oh.
So so da so.
Mami a jens a pop line.
So 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 da so.
Alagi is a pop line.
So 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 la so.
Young boy that's a pop line.
So 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 la so.
Now so they say.
So la so. Ah so la so.
All they show bar.
So la so. Ile men malaria.
Now so they say.
So la so. Ah so la so.
All they rasta man.
So la so. Ile men malaria.
So
ascoltando Radio Popolare.
seconda parte di Geografie Sommerse. Torniamo in studio con Lorenzo D'Angelo. Mi stai facendo scoprire dei pezzi molto belli, oltre che raccontare una storia molto interessante. Lorenzo, Soda Soap, un brano che se cercate in giro lo trovate per esempio su YouTube, se lo volete andare ad ascoltare. E Lorenzo, torniamo alle, alle miniere, all'oggi. Come sono formalizzate le cariche di potere, diciamo? Nel senso, tu parli dei chief, i capi, ci sono delle scale gerarchiche, ci sono degli sfruttati, in un ambito già di sfruttamento ci sono persone sfruttate da altre a loro volta magari sfruttate, e poi anche un'altra domanda te le faccio tutte insieme: dove vivono? Ci sono degli slam di fianco alle miniere, come vivono, come si vive?
Ma in realtà la miniera è un continuamento, un prolungamento della città in un qualche maniera. È vero che simbolicamente sono realtà contrapposte, almeno a livello simbolico, la stessa contrapposizione che c'è tra il villaggio e il bush, cioè il bush intendo foresta letteralmente, però al tempo stesso bisogna tenere a mente che questi minatori sono anche altro, non fanno solo necessariamente scavo o estrazione, possono essere autisti o contadini, anzi molto spesso sono contadini che in momenti in cui di relativa calma lavorativa rispetto alla coltivazione dei campi si dedicano all'estrazione minerale, o stagionalmente quando non coltivano, non c'è raccolto, si dedicano all'estrazione mineraria. Sono giovani, possono essere studenti che magari hanno bisogno di raccimolare qualche soldicino per pagarsi le tasse scolastiche, e quindi non sono sempre facilmente distinguibili, possono essere separate dal villaggio, dalla città, oppure possono essere frammestati, mescolati insieme alle situazioni abitative. Per esempio Koidu, che è la capitale del distretto di Kono in Sierra Leone, è una città, la città più grande del distretto, ma tu puoi trovare miniere un po' ovunque, anche all'interno della città. E qualche anno fa, prima che si cercasse di porre un po' un freno a questo tipo di situazione, bastava scoprire che qualcuno scoprisse un diamante in qualche strada e lì si apriva una miniera. Ah. Nei report coloniali degli anni 60-70, ci sono resoconti di amministratori che si lamentano del fatto che alcuni minatori si mettono a scavare sotto le case delle persone perché ha scoperto, pensano che ci sono dei diamanti. Quindi
è tutto molto spontaneo.
Per certi aspetti, sì, possiamo metterlo anche in questi termini, sì.
Senti, la catena di comando com'è? Nel senso, c'è anche una sorta di caporalato, chiamiamolo così, in questo giro di miniere artigianali?
Ma ci sono delle gerarchie abbastanza precise, a parte alcune situazioni che sono le Gado Gang. La Gado Gang è l'unica formula in cui tutti i membri, la squadra di lavoratori, sono a pari grado, per così dire, cioè sono tutti dello stesso livello, ma sono situazioni in cui magari due o tre persone, due o tre amici, si mettono insieme, non avendo soldi nemmeno per comprarsi una licenza o per portare avanti a lungo le attività, scavano, si dividono poi tutti i guadagni in maniera equa, uguale. Nella maggior parte delle situazioni però c'è una gerarchia ben stabilita e anche quasi formalizzata, in molti casi anche formalizzata, soprattutto quando ci sono in ballo delle licenze minerarie regolarmente acquisite dal ministero competente.
E non è sempre così?
Non era, almeno quando ho fatto io esperienza sul campo, non era sempre così, anche se c'era un forte controllo da parte del ministero, che ogni tanto saltuariamente andava a controllare, a verificare. E diciamo che queste gerarchie, al di là del fatto che ci siano licenze o meno, sono l'esito, il risultato di anni e anni di esperienza e anche di tentativi, di esperimenti, di negoziazioni accumulatesi nel tempo. Per cui avevo fatto anche uno studio sulle modalità di ridistribuzione dei guadagni, che sono ben pensate e cercano di tener conto di tutti gli elementi di incertezza di questo tipo di attività, che come abbiamo detto prima non è mai garantita la scoperta di un diamante. E però sulla base di questa presunzione, di questa aspettativa rispetto a ciò che potrà essere trovato, si devono formulare dei negoziati su come dividersi i soldi se arriveranno, e quindi ci sono dei complessi accordi che tengono conto di tutti i livelli di gerarchia e tutti i livelli di rischio anche che sono impliciti o implicati in questa attività, per cui chi investe di più, il gang leader per esempio o il supporter, si aspetta di avere una quota maggiore alla fine dei lavori rispetto alla vendita dei diamanti, e farà pesare ai lavoratori il fatto che durante tutto il periodo di scavo è lui che ha garantito gli alimenti, ha pagato le spese perché si è fatto male e ha pagato l'ospedale se c'è qualcuno che ha avuto bisogno di medicazioni. Tutte queste spese vengono poi conteggiate alla fine dell'attività estrattiva, e quindi sono degli accordi che tengono conto sia delle gerarchie sia dei livelli di potere economico soprattutto, ma non necessariamente sociale, perché a volte le miniere sono anche luoghi in cui si rinegoziano i rapporti sociali. Ho conosciuto anche tante donne imprenditrici che investivano i loro guadagni ottenuti magari da un'attività non mineraria, come può essere per esempio il piccolo commercio, e investivano alcuni dei loro soldi nell'attività estrattiva dell'oro o di diamanti, nella speranza di moltiplicare quei soldi per poi investirli in altre attività non estrattive, come ancora una volta magari per allargare la propria impresa commerciale o per banalmente comprarsi una casa o pagare l'università ai figli e così via.
Domanda sui diamanti e sul percorso che fanno. I diamanti che vengono scavati in modo artigianale, per seguire la definizione, sono poi gli stessi diamanti che finiscono negli anelli, nei collier che troviamo nei negozi di Milano, per dire, cioè vengono poi immessi in un circuito internazionale?
Sì, dipende dal diamante, dipende dalla qualità dei diamanti, dipende da tanti fattori. Diciamo che l'industria dei diamanti è stata storicamente costruita secondo la logica del one channel, un canale. Nella logica monopolistica costruita dai De Beers a inizi del Novecento, che voleva che i diamanti fossero una risorsa in qualche modo mineraria preziosa di alto valore, e per far ciò era necessario che ci fosse un controllo sulla produzione globale dei diamanti per costruire questo tipo di monopolio. Quindi tutti i diamanti in qualche modo finiscono, devono essere incanalati in percorsi definiti. Dal 2002, cioè dalla fine di alcune delle guerre civili che hanno attraversato l'Africa occidentale, non solo con l'Africa occidentale, ma in modo particolare Sierra Leone, Liberia, Angola, Congo, si è sentita la necessità di costruire un certificato, di realizzare un certificato, il Kimberley Process Certificate, che garantisse che i diamanti estratti e poi venduti nelle gioiellerie o nei negozi di tutto il mondo fossero provenissero da regioni del mondo in cui non c'erano conflitti e così via. Questo certificato è ancora valido perché garantisce in qualche modo che ci sia che non ci siano più le situazioni che c'erano prima, pre anni 90, quando poteva capitare che arrivassero nelle gioiellerie anche diamanti da zone di guerra, per esempio.
Ma al di là delle
complessa discussa ancora adesso la questione è discussa.
Cioè, al di là poi appunto della questione dei blood diamonds, però c'è anche una questione di sfruttamento che è più ambigua, diciamo, più sfumata e più anche forse difficile da controllare, da valutare, nel senso nel momento in cui tu eri lì sul campo, immagino, io ho visto solo delle foto, ma ho visto già nelle foto dei bambini, insomma, dei ragazzi molto giovani, insomma, lavorano in condizioni non di sicurezza, ovviamente, insomma, però immagino appunto che parte di questi diamanti poi abbiano anche un valore di scambio molto più alto rispetto ai soldi che ricevono queste persone che li scavano. Insomma, è comunque una situazione di sfruttamento, direi.
Sì, sfruttamento sì, è parte di questo tipo di, anche di questo tipo di attività. Come ho cercato anche di dire un po' prima, non possiamo però nemmeno focalizzarci solo sulla dimensione dello sfruttamento e cercare anche di capire, che è comunque importante, rilevante, centrale, però anche cercare anche di capire le sfumature delle situazioni anche storiche e delle prospettive chiamate in causa. Questo lo dico perché, per non passivizzare eccessivamente questi minatori e renderli agenti inattivi e non partecipi della storia, e quindi invece considerare anche il modo in cui gli attori sociali, pur nei limitati margini di azione, hanno comunque la possibilità di agire, di dire qualcosa, di esprimere la voce. Tu dicevi prima le voci all'inizio della presentazione, le voci di chi non le ha, si parlava, no? E alle volte le voci ci sono, se si hanno, anzi spesso sempre ci sono le voci, il problema è anche se abbiamo la capacità di ascoltarle, la capacità di capirle, e questa è un'altra questione che ci riporta al noi più che a loro, virgolette, chiaramente queste espressioni.
Spariscono insomma dallo spazio pubblico queste voci?
Spariscono, ci sono, non vengono intercettate, o non vengono ascoltate, o vengono nascoste, o sono sottaciute, oppure vengono minimizzate. Ci sono tante strategie per tacere la voce dell'altro, degli altri. Le voci per me ci sono sempre, per me è l'ascolto che è problematico.
Senti, ci ascoltiamo una voce invece nota, che è quella di Kanye West, che ha fatto un pezzo Diamonds from Sierra Leone. Come mai l'hai scelto, e qual è il legame tra Kanye West e questo ambiente?
Allora, qui ci si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo, però chiaramente devo limitarmi, le cose da dire sarebbero tantissime. Però Kanye West che cosa fa? Prima che prendesse la deriva che ha preso in questi ultimi anni, ha fatto un'operazione per certi aspetti geniale, cioè di riprendere una canzone degli anni 70 di una famosa cantante che ha cantato la colonna sonora di James Bond, Diamonds Are Forever. Questa è la canzone, era la colonna sonora di un qualche, adesso non ricordo quale, di un James Bond 007.
Sarà stata una cascata di diamanti, no?
Sì, forse
può essere.
Può essere il titolo tradotto in italiano. Kanye West la ripensa, la personalizza, la canta, la trasforma, riadattandola ai tempi moderni, quindi denunciando le violenze della Sierra Leone. Questa è una canzone dei primi anni 2000, quindi è in piena, segue l'onda della narrativa sui Blood Diamonds.
Allora, intanto ti confermo che è una cascata di diamanti con Sean Connery, del 71.
Però sì, c'è una connessione ancora più profonda, non so quanto conosciuta da Kanye West o dai suoi produttori, perché Diamonds Are Forever è anche, come sapete, il personaggio James Bond è un'invenzione di Ian Fleming. Ian Fleming, non so quanti lo sanno, ma era questo scrittore britannico che negli anni 50 scrive questi libri cini su James Bond e prende ispirazione da alcuni racconti, resoconti fatti da persone che erano state in Sierra Leone che avevano conosciuto il commercio negli anni della cosiddetta Diamond Rush, quello che ho chiamato, semplificando, la Diamond Rush degli anni 50 in Sierra Leone, e lui anche lui rimane affascinato da queste storie e trova ispirazione per scrivere uno dei capitoli di James Bond dedicato ai diamanti. Diamonds Forever, ricordiamocelo, apro una parentesi, è lo slogan della De Beers, creato negli anni 40 dalla De Beers, che serviva a promuovere e a legare i diamanti a un immaginario di ricchezza, di amore, di eternità, che ci è ben noto. E chiaramente con la narrativa dei Blood Diamonds, questo racconto sui diamanti per sempre si è incrinato, ed è per questo che anche il messaggio di Kanye West ha delle, se vedete, se vi capita di vedere il video, guardate la scena finale, l'immagine finale, comunque dice: comprate diamanti certificati, perché è una critica ai Blood Diamond, ai diamanti, allo sfruttamento dei diamanti, però non è al tempo stesso non si spinge oltre, non fa una critica profonda al capitale, per così dire, no? E però questo è musicalmente, credo che sia anche un bel pezzo, secondo me.
Lorenzo, io ti do anche una notizia, questo è l'ultimo pezzo che ascoltiamo perché siamo alla fine di questa puntata di Geografie Sommerse. Spero di, ovviamente non siamo riusciti a dire tutto ciò che c'era da dire sul tema della Sierra Leone e delle miniere, ma invito di nuovo gli ascoltatori, se hanno voglia, di andarsi a cercare online il tuo libro Diamanti, pratiche e stereotipi dell'estrazione mineraria in Sierra Leone, per scoprire anche altre cose. E ci salutiamo, ti ringrazio, e chiudiamo proprio con Diamonds from Sierra Leone. C'era un altro pezzo in scaletta che avevi portato, che è Bobo Payne Emerson. Io adesso ho detto, sì. Ho dato due elementi agli ascoltatori che magari, affascinati dal tema e dalla musica che abbiamo ascoltato, vogliono andarselo a trovare. Lorenzo, ti ringrazio nel frattempo.
Grazie a te, Disma. Volevo solo dirti una cosa, volevo chiederti di dedicare questa puntata a tutti i giovani sierraleonesi che lottano, che vivono, che amano, che sperano, che desiderano, a cui sono tanto affezionato, e niente, volevo mandare un saluto, una dedica in modo particolare a loro.
E mi unisco alla tua dedica, Lorenzo. Lorenzo D'Angelo, grazie mille, questo è Kanye West. Ciao!
Ciao!
Under the eye them of the soldiers. Every day we not fearful with lives. Indeed, some of we not enslaved by the rebels. I'm forced to kill our own family then. We not the king of the blood diamonds. The blood diamonds. The blood diamonds.
Diamonds are forever. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever.
Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. On acid, seen through East Saint Laurent glasses, and I've realized that I've arrived, cause it take more than a magazine to kill my vibe. Does he write his own rhymes? Sort of, I thank him. That mean I forget better than you ever thought of. Damn, is he really that caught up? I ask, if you talking about classes, do my name get brought up? I remember I couldn't afford a Ford Escort or even a four-track recorder. So it's only right that I let the top drop on a drop-top Porsche. Spoil yourself, that's important. If you strip a name Porsche and you get tips from any man, then your fat friend, her nickname is Minivan. Excuse me, that's just the Henny, man. I smoke, I drink, I'm supposed to stop, I can't because... Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock
is still alive every time I rhyme. Couldn't nobody cure me. Only player that got robbed and kept all his jewelry. Alicia Keys tried to talk some sense in him. 30 minutes later, seen there's no convincing him. What more could you ask for? The international, national. Who complain about when he is old and throw a tantrum like he is 3 years old? You gotta love it though. Somebody still speak from his soul. And wouldn't change by the change or the game or the fame. When he came in the game, he made his own lane. Now all I need is y'all to pronounce my name. It's Kanye, but some of my plastics still say Kane. Got family in the deacon, folk from Motown. Back in the shy, them folks ain't from Motown. Life moving too fast, I need to slow down. Girl, and give me, she need to go down. My father Ben said I need Jesus, so he took me to church and let the water wash over my Caesar. The preacher said we need leaders. Right then, my body got steel like a paraplegic. You know who you call, you got a message to leave it. The rock stand tall and you would never believe it. Take your diamonds and throw them up like you believe it. Yeah, the beat cold, but the flow is anemic. After debris settles and the dust gets swept off, Big K pick up where Young Hove left off. Right when magazines wrote Kanye West off, I drop my new, it sound like the best of. A&R's looking like, we messed up. Grammy night, damn right, we got dressed up. Bottle after bottle till we got messed up. In the studio, but really though, yeah, he next up. People asking me is I'm gonna get my chain back. That'll be the same day I get the game back. You know the next question, dog, yo, where Dame at? This track the Indian dance to bring our rain back. What's up with you and Jay, man? Are y'all okay, man? They pray for the death of our dynasty like amen. But right here stands amen. With the power to make a diamond with his bare hands. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme.
So struggle, and the struggle every day he did a bull. Now so we go life on the struggle. hard now they jungle. But I don't really like just they tangle. Not also, not also, if I be you. Not also, not also, I be follow. Now the system I make a try so. And the poor make a jump up a libo. But me now I'm up in a say on a level.
Yeah, yeah.
For love, double tax back for sneeze. You know, easy, I know. But we don't bubble-pain from Monday to Friday. We defend the money, forget from Prejani. Massive for daddy, God forgive. We don't bubble-pain. Society where we belong, full of enemies among. We survive, we care for the strong. Can't join, sing the song. Yes, let bubble-pain grow.
We get similar stories, but at the same time, you work hard, you will make them, yeah?
We not bump up in.